semplicemente Romano e Paolo. Commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura.
Buongiorno a tutti voi cari amici che siete all'ascolto, da Romano Scaramucci
e Paolo Merlo. Buongiorno a tutti.
Benvenuti a questa puntata del nostro programma settimanale che eccezionalmente va in onda in diretta martedì anziché giovedì. E giovedì prossimo, all'ora canonica, giovedì 8 di dicembre, andrà in onda invece all'ora canonica la replica di questo programma, che tra l'altro sarà più breve del solito, durerà soltanto un'ora fino al TG di mezzogiorno e poi dovremo lasciarci così e riprenderemo, ma poi di tutto questo ne parleremo alla fine del nostro programma. E quindi Paolo, adesso dacci i recapiti e
i
poi
recapiti
cominciamo.
Io li do: 0575 60 48 30, info@radioincontri.org e radioincontri@libero.it. Su Facebook Radio Incontri Cortona. Non so se vale la pena di dire che questa puntata, come hai già specificato tu, è un po' uno speciale referendum e che quindi forse le telefonate, magari se ci sono delle telefonate, che siano non di critica o di premio al sì o al no, ma che siano inerenti a quello che stiamo dicendo, perché poi alla fine vogliamo anche farci quattro risate per scaricarci dopo tutto questo. E quindi il primo saluto io lo manderei a: ciao Matteo, stai sereno.
Beh, questo era un inizio quasi didascalico, no?
D'obbligo era.
Era d'obbligo. Te l'hai preparata, Paolo?
L'ero preparata, ecco. Ma l'ero preparata da 3 anni, da quando lo stai sereno è diventata una frase pericolosa, no? Per cui bisogna camminare lungo i muri. Enrico Letta ne sa qualcosa.
Ma attenzione, sai, io ricordo, no, da bambino, quando giocavamo a pallone, spesso arrivavano quelli che dicevano: sai, il pallone è il mio e gioco quando fate giocare anche a me. Oppure c'era quell'altro bambino che se ne andava tutto impermalito: io non gioco più perché siete cattivi. Però poi dopo, se tu non lo richiamavi, dopo 5 minuti tornava.
Certo.
Quindi non so se hai capito la metafora.
Sì, metafora.
L'hai capita. L'hai capita. E poi ci sono anche novità continue, perché dopo la debacle, diciamo, del sì, che ha perduto in modo molto sonoro, poi magari tu, se vuoi ricordare ai nostri ascoltatori anche i numeri, se te li ricordi con un po' più di precisione, però insomma c'è stata una...
più o meno siamo al 60% e 40%, 59,1 contro 40,9. In Italia, all'estero è stato un problema, ma questo è il dato globale, comunque possiamo anche sempre ritrovarli, ecco. Ma penso che ormai i numeri siano talmente sproporzionati a quello che era il sentire, no? Perché ognuno di noi aveva sentore di qualcosa prima. Io stesso, che ho sempre detto che ero per il no, perché non perché ero contro Renzi, ma perché una cosa fatta in questo modo, una riforma costituzionale fatta in questo modo, aveva talmente tanti di quei buchi che non si sapeva da che parte incominciare. E però io veramente sabato ero un tantino preoccupato che vincesse sì, perché la mia parte era del no. Immagino che anche gli altri però avessero lo stesso sentore, cioè che si pensasse a un più o meno 4%, cioè 48-52 era una cosa più o meno che si poteva immaginare. Sicuramente quando hanno incominciato ad arrivare i primi exit poll, calma ragazzi, perché non è possibile. In realtà poi io ho seguito il sito del Viminale, quindi quello ufficiale, non ho seguito gli exit poll, ho seguito quello, quindi gli scrutini, e gli scrutini sono stati subito evidenti che erano dall'8 al 12%, e poi mano a mano che cresceva il gap. Abbiamo superato in certi momenti il 60%, però poi si è ridimensionato perché sono arrivate anche le varie grandi città, è arrivata la Toscana, l'Emilia Romagna, Il Trentino. Ecco, io una domanda però la voglio fare a te, perché sennò finisce che parlo solo io.
Vai.
Mandiamo prima un brano musicale.
Un brano musicale, sì, una scaletta dedicata a Franco Migliacci, che è un cortonese, ecco. Un cortonese tra gli autori italiani, ma credo anche mondiali.
Ma chi ha votato, sì o no?
Non si sa, questo non è, il dato non è pervenuto, però è uno dei più grandi autori italiani e vorrei ascoltare insieme a te e insieme ai nostri amici che sono all'ascolto un brano del 1985 scritto per Gianni Morandi dopo che aveva vissuto un periodo un po' nero, diciamo così, dopo i grandi successi degli anni 60, primi anni 70. Gianni Morandi vive una decina di anni lontano dai riflettori, come si dice in gergo. Poi Franco Migliacci scrive per Gianni Morandi, che aveva portato al successo tante canzoni sue, uno su mille ce la fa, e quello è stato la risurrezione di Gianni Morandi come grande cantante, grande interprete, uomo di spettacolo.
Uno su mille ce la fa, ma quanto dura la salita, in gioco c'è la vita, il passato non potrà tornare uguale mai. Forse è meglio, perché no, tu che lo sai. Non hai mai creduto in me, ma dovrai cambiare idea. La vita è come la marea, ti porta in secca o in alto mare, come la luna va. Non ho barato né beffato mai, e questa sera ho messo a nudo la mia anima. Ho perso tutto, ma ho ritrovato me. Uno su mille ce la fa, ma come dura la salita, in gioco c'è la vita. Tu non sai che peso ha questa musica leggera, ti cinga amore e vivi, ma ci puoi morire quando è sera. Voce ce ne avrei, ma non per gridare aiuto, nemmeno tu mi hai mai sentito. Mi son tenuto il mio segreto, tu sorda, io ero muto. Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere, finché non suona la campana, vai. Uno su mille ce la fa, ma come dura la salita, c'è la vita, vita, vita. Uno su mille ce la fa, e tu dovrai cambiare idea. La vita è come la marea. Uno su mille ce la fa.
Bene, questa canzone ha un po' un senso strano, perché uno su mille ce la fa e poi invece non ce l'ha fatta. Ma io volevo farti una domanda, Romano.
Sì.
Ma mi spieghi il voto della rossa toscana, della rossa Emilia Romagna?
Ma senti, il voto della Rossa Toscana si spiega con molta semplicità, un attaccamento alle radici che ormai dal dopoguerra sono radici assolutamente di sinistra, e quindi non è soltanto questo, è il fatto di un attaccamento al partito. Io ho sentito proprio dalle mie orecchie gente che diceva: ma il partito che dice che dobbiamo votare, questo è, capisci? Quindi è difficile poi, questo accade normalmente, altrimenti non lo si spiega, no? Perché la Rossa Toscana è rossa, ma è rossa per davvero. Poi, con tutto il rispetto, perché io sono cattolico e riconosco che nelle radici del comunismo toscano ci siano anche degli aspetti positivi, io questi non li disconosco assolutamente, lo dico con tutto il rispetto, però ecco, un attaccamento talvolta che impedisce anche un passo in avanti, che impedisce quasi un paraocchi, si diceva, no? Qualche sì, tempo fa, che impedisce il progresso, che impedisce anche un'autocritica, questo è sicuramente male. Io lo spiego così.
Ma direi che è una spiegazione assolutamente logica. Io vedo un attimo da un'altra ottica, anche se è sempre quella cattolica, però diciamo che io sono sempre stato schierato un attimo più a sinistra forse, ma mi sono sempre sentito col cuore nel Partito Democratico, dai tempi di Prodi, dell'Ulivo e così via, e però mi domando se oggi il Partito Democratico di Matteo Renzi è un partito di sinistra, e quindi questo legame è più al simbolo del partito, che però non è più quello del PC, cioè non è più Falce Martello, ma è una bandiera italiana con un olivo, se non mi ricordo male, eccetera. Però a prescindere da questo, meno male che la risposta tua, che io considero estremamente valida e seria, perché qualche dubbio io su Firenze, sulla Toscana, ce l'avevo, nel senso dell'appoggio massonico delle banche, dei poteri forti cosiddetti, che possono aver influito parecchio, diciamo, perché non considero i toscani talmente diciamo sciocchi da votare solo per una persona perché è toscana, anche perché poi il voto non era sulla persona, se vogliamo, anche, no? Cioè, il voto era sulla Costituzione, ed è sulla Costituzione che le persone di sinistra, diciamo un pochino più di sinistra, perché non si capisce più bene sinistra-destra, hanno votato no. E questo io vorrei spiegare agli amici che hanno votato sì, perché li ritengo comunque amici, non c'è una questione. Purtroppo all'interno del PD si è formata un gruppo di combattenti assolutamente fuori dal normale, perché danno del fascista a chi ha votato contro semplicemente con metodi fascisti, per cui vabbè, insomma, tutto il mondo è paese. Ma io voglio dire proprio agli amici del sì che, come ha detto anche Matteo Renzi, bisogna ripartire. Lui si ritirerà presumibilmente per un certo tempo dalla politica, da quello che ha detto, da come l'ha detto, e io penso che comunque bisognerà fare la riforma costituzionale, ma prima ancora una legge elettorale, che vadano fatte tutti insieme, perché se c'è stato un errore politico da parte di Matteo Renzi è stato quello di personalizzare tutto dal primo giorno. Non è una questione di campagna elettorale, è stata: io faccio questa riforma costituzionale. Allo stesso interno del Partito Democratico gli hanno detto: ma guarda, ma guarda, ma guarda, e lui invece è andato avanti fino a... Io mi ricordo le frasi di D'Alema, di Bersani: attento che ti schianti. E lui non ha sentito ragioni, e purtroppo devo dire che ha detto una frase negli ultimi giorni che a me è dispiaciuta molto. Io ho due figli, uno di 46, uno di 43 anni, e lui ha detto: io ho 41 anni e quello che volevo fare l'ho fatto. Sì, ma il prezzo per gli altri, non è giusto far pagare un prezzo così perché tu vuoi arrivare in quel posto. o vuoi arrivare a fare certe cose senza il minimo aiuto, la minima collaborazione?
Io credo, Paolo, invece, che Matteo Renzi non sia certamente fuori gioco, come hai detto tu, perché...
No, ci si è messo lui, intendo dire questo, che ci si sta mettendo lui.
Ma che non sia vero quello che hai detto, ecco. Tanto per cambiare, perché dalle agenzie, da quello che ho sentito anche in alcune interviste televisive, pare che ci sia un'intenzione di andare al voto alla fine di febbraio 2017.
Sì.
E in quel caso si presenterebbe un'alleanza, che è quella del sì praticamente, ed è ovvio che in quel caso il Presidente del Consiglio, come Presidente del Consiglio, sarebbe ancora proposto Matteo Renzi. Io ho avuto l'impressione che la campagna elettorale non sia finita e che riprenderà appena sarà possibile, magari cambiando. Ieri sera ho visto una trasmissione televisiva Porta a Porta dove erano rappresentate tutte le forze politiche governative e di opposizione, e che grosso modo si trovavano d'accordo sul fare alcuni cambiamenti necessari alla legge elettorale perché non venga messa fuori gioco dalla Corte Costituzionale, e per andare appunto al voto al più presto. Queste mi sembrano le indicazioni, e anche leggendo i giornali questa mattina mi è sembrato di capire che l'intenzione sia questa, congelando ovviamente sì. Adesso le dimissioni di Renzi per portare a termine la manovra finanziaria, e poi al più presto andare ad elezioni, sciogliere le Camere entro dicembre e andare alle elezioni alla fine di febbraio.
Diciamo che ci sono anche voci che parlano di Padoan al posto di Renzi, anche proprio per lasciar quietare un po' le acque. La presenza di Renzi adesso come Presidente del Consiglio, è vero che ha scioccato il fatto che a mezzanotte, cioè un'ora dopo la chiusura delle urne, lui ha dato le dimissioni, però quindi ha stupito un po' tutti. In Italia non siamo abituati, no, a queste cose, le dimissioni si danno dopo processi eccetera, ma in realtà il discorso è che Padoan forse gode della stessa stima a livello anche europeo, soprattutto sui mercati, perché purtroppo la nostra vita è dettata dai mercati, da JP Morgan, Goldman Sachs eccetera, e quindi quei poteri che ieri domenica hanno perso questa tornata referendaria vogliono cercare di arrivare col minor danno possibile a febbraio, perché è chiaro che non si può stare senza rifare le elezioni. Cioè, questo voto referendario alla fine ha anche avuto un significato politico estremamente forte. Oltretutto sappiamo bene che il 60% di quelli che hanno votato pensando a un voto politico e non a quello costituzionale, a quello per cui stavano votando, ma questo è dovuto a tanti fattori. Purtroppo ha tanti problemi di media che hanno comunicato le cose in un certo modo, e anche a un Presidente del Consiglio che si è appropriato di una riforma che non spettava neanche a lui ma al Parlamento, e che il Parlamento aveva approvato in maniera, diciamo, quantomeno discutibile. Ecco.
Riprendiamo questo interessante argomento subito dopo il secondo brano musicale che ci propone la scaletta, sempre l'autore, ricordiamocelo, è il protagonista Franco Migliacci, ma la canzone è quella più famosa nel mondo. Pensate che in 2 mesi ha venduto 22 milioni di copie, 2 mesi soltanto dopo che fu lanciata al Festival di Sanremo del 1958, la grandissima, stupenda voce del nostro mimmo nazionale Domenico Modugno, che canta Volare o Nel blu dipinto di blu, come correttamente è il titolo depositato alla SIAE. Volare!
Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare! Oh, oh, oh. Cantare! dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo, felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Stare lassù, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, con te.
Con te, con noi, con i nostri radioascoltatori, riprendiamo il discorso interessante alle 11.24 di questo martedì 6 di dicembre. Stavamo parlando di quali possono essere le conseguenze politiche, economiche di questo voto dal punto di vista europeo, dei vertici economici e politici dell'Europa. Paolo, tu che cosa ne dici?
Ma io mi ero un po' spaventato prima del referendum, prima del 3, perché le minacce che erano state lanciate in tutti i modi e in tutte le maniere, sia da Schäuble, che è il ministro delle finanze tedesco, sia da Dijsselbloem, che è l'economista europeo, eccetera, erano tutte minacce del tipo le borse saltano, 8 banche italiane possono fallire da un momento all'altro e così via. Ma questo è un modo per inserirsi illecitamente negli affari interni di un paese, e questo a me dà fastidio, come mi aveva dato estremamente fastidio l'endorsement, cioè l'appoggio che aveva dato Obama alla famosa cena di tutti i grandi belli italiani, compresi quelli che non sono italiani come Marchionne. E ecco, questo era, mi aveva dato fastidio proprio come minaccia, e l'ho sentito come un modo anche di giustificare ulteriormente un voto contrario a questo, anche perché si è visto poi ieri e l'altro ieri, tutto sommato le borse non sono scoppiate, anche lo spread, che è il primo che oscilla con la Germania, è rimasto tranquillo. La Merkel ha detto: boh, mi dispiace per Matteo, ci ho lavorato bene, ce ne sarà un altro con cui lavora bene. D'altra parte, lei l'unica con cui non aveva lavorato bene era quello che le aveva detto che aveva che aveva delle caratteristiche fisiche che a lui non piacevano. Ecco, quindi
No, forse delle ragioni le aveva.
Sì, indubbiamente, ecco. Però non possiamo dirle, no, per radio, no. Ecco, non sta bene, non è educato, soprattutto perché si parla della schiena di una signora.
Certo.
E quindi va bene. Ecco, però tutte queste paure del no erano veramente, cioè, messe ad hoc. Se poi pensiamo che il consigliere, diciamo, di comunicazione di Matteo Renzi si chiama Jim Messina ed è consulente di JP Morgan, che è la banca che sta facendo più casino al mondo, e casino si può dire perché in questo caso proprio è così. Ecco, JP Morgan 3 anni fa ha pubblicato un libro bianco, un'analisi in cui indicava come e cosa dovevano fare le varie nazioni per rimanere nel giro dei mercati. E tra questo c'era che l'Italia doveva cambiare la Costituzione, doveva cambiare certi tipi di poteri, perché il Presidente del Consiglio doveva avere molti più poteri e così via. E questo mi fa venire in mente che anche Silvio Berlusconi aveva cercato di farlo, devo dire anche in maniera molto più soft, tant'è vero che non c'era stata la campagna elettorale quando nel 2005 mi pare è stato fatto il referendum per le modifiche costituzionali, e era stato detto di no anche allora, tra l'altro. Quindi questo rifare queste riforme in quel modo, dettato dall'esterno e dettato dalla politica, non dalla politica, scusate, ma dalla politica fabbricata dai finanzieri, dai capitalisti dell'industria agroalimentare, dai finanzieri delle armi, dai finanzieri del petrolio, insomma, questo non mi sembra che sarebbe stata una cosa buona.
È evidente, insomma, che l'Italia, essendo una delle economie più importanti europee, questo sbilanciamento, questo imprevisto, chiamiamolo così, del referendum che non è stato vinto dal primo ministro Matteo Renzi, in qualche maniera impensierisca chi ha in mano i bottoni. No?
È sicuramente un terzo segnale di allarme dopo la Brexit e Trump, segnale di allarme, ma io direi segnale di cambiamento. Perché non lo leggiamo come segnale di cambiamento? Proviamo a parlarne un attimo solo in funzione, non, cioè escludendo la parola populista, perché io dico, cioè, ho fatto una considerazione poi prima ancora del voto. Il Renzi parlava di populisti parlando di grillini, leghisti, eccetera, ma poi si è visto che insomma non era poi tanto così. Poi c'è stata un'altra cosa: i populisti alla fine potevano anche essere loro che volevano una riforma tanto per cambiare, perché il tanto per cambiare è quanto di più populista ci sia. Allora togliamo questo populismo da queste cose e diciamo: la volontà della riforma costituzionale era una volontà di accentramento di poteri, perché così si possono manovrare meglio. Una possibilità di ridurre la possibilità di scelta democratica, non tanto per l'ineleggibilità del Senato, che sarebbe stato eletto comunque da gente eletta, ma quanto per esempio dal 150.000 firme per i referendum propositivi, cioè per i referendum abrogativi. Ecco, queste cose sono quelle che sono pericolose, secondo me. Il fatto che il Senato non sarebbe mai stato un organismo stabile, perché ogni regione poteva e ogni sindaco poteva decadere da un momento all'altro, e quindi ci sarebbe stato un continuo turnover nel Senato di gente che alla fine arrivava, non sapeva a che punto si era, ma magari dopo 15 giorni se n'era già andata. Quindi questo non è sicuramente un eccesso di prudenza costituzionale. Cioè, la Costituzione è l'organo su cui si basano tutte le altre leggi, e questo è importante saperlo e ricordarselo. Per questo che il voto non doveva essere politico, ma doveva essere sulla Costituzione. Poi se qualcuno l'ha fatto diventare politico, stampa compresa, e abbiamo visto anche lì un'altra cosa, uno scellerato uso delle comunicazioni statali. Cioè, la RAI è stata occupata in maniera assolutamente indegna,
mai vista, e nemmeno
cioè, hanno occupato anche le TV di Mediaset, tra l'altro.
Comunque era molto schierata, a questo giro era molto
schierata. È stata schierata in maniera non corretta,
sì. Ma interrompiamo con,
certo,
un brano musicale, no, poi riprendiamo
questi discorsi troppo seri.
No, va bene, ma ci vuole ogni tanto, ci vuole, credo che sia un momento.
No, poi volevo citare qualche asserzione molto divertente fatta su Facebook, così ci troviamo anche a leggere qualcosa di divertente.
D'accordo, ascoltiamo il terzo brano, sempre scritto da Franco Migliacci. In questo caso la musica fu scritta da Jimmy Fontana, il titolo del brano è Che sarà. Notoriamente in questo brano Franco Migliacci pensa al suo paese, alla sua città, che come dicevo in apertura è Cortona, e lui ha sempre raccontato che il vecchio disteso sulla collina era un'espressione del suo babbo. A lui il bambino diceva: guarda lassù verso Cortona e vedrai come un vecchio che sta dormendo. Ecco, quella è Cortona. Noi ascoltiamo questa canzone del 1971 nella interpretazione bellissima di José Feliciano.
Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto o forse niente, da domani se vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei son quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene lì in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa? Con me porti alla chitarra se la notte piangerò, di una niña di paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà paese suonerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa? Con me porti alla chitarra se la notte piangerò, di una niña di paese suonerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa? Soprattutto forse niente, da domani se vedrà. E sarà, sarà quel che sarà.
Bene, ricominciamo con dando magari i riferimenti di nuovo: 0575 60 48 30, info@radioincontri.org, radioincontri@libero.it, su Facebook Radio Incontri Cortona, e poi la replica di giovedì mattina alle 10:03 e la replica di sabato alle 13, come diciamo normale da programma.
Poi andiamo in ferie, però.
Poi andiamo in ferie,
Per un po' di tempo,
fino al 12 gennaio. Il 12 gennaio riprenderemo.
Riprenderemo.
Riprenderai.
Riprenderò senza di te, però sarai presente,
sarai
in spirito.
Molto meglio. Vabbè, sarai in dolce compagnia.
Certo, io aspetto con ansia la
dolce
Federica.
Compagnia. Cercherò di convincerla a non essere troppo dolce.
Ma tu sarai presente non soltanto spiritualmente, ma sarai presente, darai tue notizie.
Darò più notizie e diciamo riprenderò a condurre il Volontariando 2.0, che ha avuto una pausa un po' lunga, ma perché purtroppo c'è stata una carenza di persone che hanno...
Però sarebbe declinare. Bellissimo se durante una nostra diretta ti farai presente.
Se fosse possibile anche tramite WhatsApp, vediamo di riuscirci.
Va bene, va bene.
Con Andrea Capecchi, il nostro immancabile, inguaribile, insostituibile ed eccellentissimo regista. No, poi pensavano che stessi parlando. Ah, ecco, mi è venuta in mente una delle cose, delle battute sul referendum, no? Il Padre Eterno che dice, ascolta le chiacchiere, no? E dice, ma certo che insomma adesso ha perso il sì e Matteo Renzi dà le dimissioni, e lui dice, no, ma state attenti, che comunque il Padre Eterno rimango sempre io, Per cui vabbè.
E vedremo se lo rimarrà. Io invece voglio esprimere un pensiero. Credo che ci sia stato un vero sconfitto in questo referendum, perché secondo me Matteo Renzi è un vero sconfitto, no, non lo è. Ma un vero sconfitto c'è, e è l'ex presidente della Repubblica Napolitano. Perché in uno dei suoi discorsi, ma forse l'ho ripetuto più che una volta, Matteo Renzi ha sempre detto che aveva avuto l'incarico dal presidente della Repubblica Napolitano per portare avanti le riforme, e quindi questa riforma fallita, o comunque la riforma che Renzi e la Boschi avevano in mente, ed è probabile, anzi sicuramente era quella anche dell'ex presidente Napolitano, è fallita. Quindi io credo che Napolitano sia uno sconfitto.
È lo sconfitto. No, ma in realtà il discorso è questo. Matteo Renzi, hai ragione, è stato messo lì per fare le riforme. In realtà è stato messo da Napolitano per fare le riforme e ripartire con le elezioni. In 3 anni lui ha fatto di tutto, ha cercato di fare le riforme, vabbè, è andata male, pazienza. Però indubbiamente Napolitano è quello che ha perso. Leggevo da Facebook, prove tecniche di governo si ammazzano. Allora io di qui vorrei capire una cosa, o meglio vorrei chiarire una cosa. Il referendum costituzionale non è un'elezione politica, non si votano i parlamentari, che siano essi Camera, deputati o senatori. E quindi il quadro politico, cioè il numero di deputati che votano per l'elezione del Presidente della Repubblica, che votano le leggi, che propongono leggi se gliele lasciano proporre, e per adesso gliele lasceranno proporre ancora, il discorso è che questi sempre quelli sono, quindi la maggioranza non è che è cambiata. Cioè i signori amici del sì, che dicevano siete una cozzaglia, allora premesso che una cozzaglia del 60%, se fosse veramente una cozzaglia io comincerei a andarmene, perché comincerei a aver paura, no? Da parte, cioè, essendo quelli del sì che hanno detto che eravamo una cozzaglia. Ma al di là di questo, che è una facile battuta se vogliamo, il problema è che da domani lo stesso Parlamento deve approvare una legge elettorale, perché le cose che ha raccontato Salvini, domani andiamo a votare con la legge che c'è, ma ragazzi, ma non è che si può andare a votare senza leggi. L'Italicum non è valido per il Senato, quindi per il Senato una legge che dica che il Senato si vota con quella regola ci vuole. Le regole bisogna farle prima. Ecco, purtroppo è una cosa che per la fretta, diciamo tipicamente giovanile, renziana, di correre, di fare le cose più in fretta, poi si fanno gli errori, cioè si fanno le cose. La gattina ha sempre fatto, per la fretta ha fatto i gattini ciechi, cioè, questo è un vecchio detto popolare, e quindi bisogna stare attenti a questo. Il Parlamento rimane quello finché non c'è una nuova legge elettorale, finché non si va ad elezioni. Ma quando mai un'alleanza, che non è un'alleanza, quando mai si può chiamare alleanza un gruppo di oppositori di diverse estrazioni. Non è un'alleanza, è semplicemente un concorso per un target, per un punto di arrivo. È la trovarsi un'agglomerazione di persone, di gruppi politici che non vogliono una certa cosa. Io ho sempre sostenuto che invece il governo, purtroppo, con certi personaggi, anche inquisiti, eccetera, si prende i voti e ne fa tesoro. E questa è una cozzaglia, forse.
Io rimango,
anche se la parola cozzaglia non mi piace.
Io rimango ad un fatto, che è quello che ho visto ieri sera ad una trasmissione televisiva che citavo prima, Porta a Porta.
Dove si può dire Porta a Porta?
Si può dire. Non si può dire
Bruno Vespa.
E presenti Matteo Salvini e il ministro, ancora ministro dell'interno, Alfano, che erano concordi nell'andare a votare al più presto. L'unica che non era d'accordo era la rappresentante, della quale adesso mi sfugge il nome, di Forza Italia, che era un attimo interdetta. Ma a quello che hanno detto questi due rappresentanti, di cui ho fatto il nome, Matteo Salvini e Alfano, erano d'accordo ad andare a votare al più presto, ripeto, sciogliendo le camere entro dicembre e andando a votare al più tardi,
sì,
alla fine di febbraio.
Prima di sciogliere le camere bisognerà avere una legge elettorale.
Perché
è un problema tecnico.
Anticipando la sentenza della Corte Costituzionale,
certo,
cambiando alcune piccole cose,
è un altro problema.
Rendendole legali, diciamo così,
esatto,
per poter andare a votare. E ieri sera questo accordo, tant'è vero che San Bruno Vespa rimase stupito, perché si rese conto che dopo tantissimi contrasti, Alfano e Matteo Salvini erano d'accordo su una cosa: andare alle elezioni al più presto.
Sì, sì, ma questo mi pare anche giusto, tutto sommato, proprio per quello che dicevamo prima, che questa campagna referendaria è stata talmente anche violenta, talmente resa tosta dal governo, ma da tutti, perché non è che gli altri siano stati a guardare.
Ma tu, Paolo, se dobbiamo votare il 24 febbraio, come fai? Devi e voterai per...
No, io spero che rimandino almeno al 7 di marzo, perché io ritorno il 5 di marzo, se non resto giù poi vita natural durante o perché vado in Sud Sudan.
Facciamo un'altra interruzione musicale. Sempre l'autore festeggiato oggi è Franco Migliacci, che nel 1963 scrive una canzone che poi verrà portata ad un grandissimo successo da Fred Buon Gusto, Una rotonda sul mare. E anche qui c'è un aneddoto, perché Franco Migliacci racconta che l'idea di questa canzone le venne una sera che tutti i suoi amici avevano la ragazza, lui era stato abbandonato dalla sua ragazza, e quindi decisero di andare a fare una serata brava in un locale qua vicino a Passignano sul Trasimeno, dove c'era una rotonda. E quindi a lui, mentre guardava i suoi amici che ballavano e lui era lì triste da una parte e pensava al suo amore perduto, gli venne in mente questa canzone, Una rotonda sul mare, che ovviamente era la rotonda sul lago, però ha detto che metricamente una rotonda sul lago non veniva bene e quindi trasformò in una rotonda sul mare. Vai, Andrea.
Dimmi se chi ci separò è sempre lì a accanto a te, se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me.
sei triste così come me. Dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te. Se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me.
Allora, per quanto riguarda il locale, visto che la trasmissione nostra non disdegna anche le notizie locali, tu hai parlato della Toscana, ma diciamo che anche Cortona, sulla scia della Toscana, ha dato il suo sostegno molto forte al sì, dove grosso modo i numeri si sono ribaltati rispetto al dato nazionale, e quindi nel comune di Cortona il 40% è dei no e il 60% è dei
sì. È l'opposto della Sardegna, dove c'è stato 76 a 34, 76 no, 34 sì.
E quindi un dato ancora sì. più significativo. E quindi, visto che siamo entrati nella parte locale, se tu hai qualche...
Ma io ho una notizia locale, così, che mi è giunta di, diciamo, stamattina, però di secondo tempo, diciamo, non è una notizia di ieri, ma è una notizia che riguarda Arezzo. Io vi leggo la lettera che viene dalla, una parte della lettera che viene da Pax Christi, e Nicla di Arezzo abita in una casa di 50 metri quadri con suo figlio adolescente, è precaria e soffre di una malattia rara. Tempo fa Nicla ha conosciuto una ragazza maliana di 19 anni, Suleiman, la quale era nel suo paese era una contadina allevatrice e che è profuga e ha ottenuto un permesso di soggiorno, ma che nel frattempo ha completato il periodo di accoglienza dove era ospitata. E allora Nicla ha cercato di farle spazio a casa sua, aggiungendo un letto in casa sua. E la solidarietà però vive di cerchi concentrici, dice la lettera. Nicla adesso cerca qualcuno che aiuti Suleiman come contadina o allevatrice, dal momento che nel suo paese appunto faceva questo. Ecco, questo è un appello lanciato da questa signora che ha questa malattia rara e che ha dei grossi problemi, non per i suoi problemi, ma per i problemi di questa ragazza. Quindi la solidarietà è proprio arrivata al nocciolo, no? Chi più ha bisogno, più aiuta. E questo fa piacere che anche nelle nostre terre sia realizzato in certa parte. Quindi cerchiamo, magari, per chi ha la possibilità di conoscere Nicla, di aiutarla in qualunque modo.
Hai fatto molto bene a dare questa notizia, e però vorrei anche ricordare altre notizie che ci aprono un po' a un certo finale di trasmissione allegro, perché Paolo, stiamo andando verso il Natale, e quindi dobbiamo, no, essere più felici, non soltanto in modo consumistico, ma anche perché il Natale deve essere per tutti noi qualcosa di nuovo.
Posso fare un'illazione?
Prego.
Ma adesso gli 85 euro promessi agli statali 4 giorni prima del referendum, i soldi promessi a Tizio, Caio, Sempronio, a chi ha le scarpe bucate, eccetera, arriveranno?
Allora, intanto ho scoperto, Paolo, siccome mi riguardava personalmente questa cosa...
Anche tu sei statale a tutti gli effetti,
certo,
prima di tutto.
Certo,
no?
Ho scoperto che gli 85 euro erano così suddivisi. 35 euro erano subito, 35 euro lordi, eh?
Sì, sì,
lordi,
quindi 20, diciamo.
Per il meno. Per il prossimo anno. Poi gli altri 50 dovranno essere decisi dalla prossima manovra finanziaria. Quindi
Allora, abbiamo... quando uno doveva votare sulla base di queste promesse, insomma, non
un
è che
un Babbo Natale fatto. Un po' fasullo, diciamo, no?
È caduta la slitta.
Ma ahimè, sì. Quindi, però, dicevamo cose allegre, Paolo, tu rigiri sempre lì il coltello sulla piaga del,
no, ormai no,
sulla piaga statale.
In questo
no?
momento.
Però, dai,
rispetto
il Natale troverà tutti quanti noi disponibili a delle novità belle, positive, perché vogliamo guardare il futuro in modo positivo, vogliamo veramente esserlo e crederci e fare in modo tale che si avveri questa positività. E quindi voglio ricordare anche che a Cortona, la città dalla quale noi trasmettiamo e alla quale ovviamente siamo molto attaccati, si prepara ad offrire ai cortonesi in primo piano, ma anche a tutti i turisti che come sempre affolleranno la nostra città e i dintorni della nostra città, momenti molto belli, momenti molto divertenti. Ricordo che domani inizierà questa offerta da parte della Concommercio del Comune di Cortona, con una kermesse che si aprirà domani sera verso le ore 20 in Piazza Signorelli. Si aprirà il Pala Preludio, una struttura fatta apposta per l'accoglienza dei turisti e di chiunque voglia passare un po' di tempo nel divertimento sano, con molta musica. E quindi dai nostri microfoni invito tutti quelli che possono e vogliono a venire a trovarci, insieme a tanti auguri di buon Natale e buon 2017, che sia portatore di tante belle novità.
Io mi prendo gli auguri anche per me, che me li porto via, perché a questo punto mi tocca fare anche a me un saluto un pochino più sostanzioso, nel senso che io passerò il Natale senza luminarie, e questa è una cosa che mi fa gioire, perché l'ho già passato una volta e le luminarie in Africa non ci sono, ma ci sono assolutamente solo le cerimonie religiose e basta, fatte magari al lume delle fiaccole, al lume delle candele, con poca luce. Il Natale è così in Africa. Poi niente, io saluto tutti, rimando al Volontariando, che andrà in onda mi pare a lunedì mattina, poi magari Romano comunicherà, insomma sarà comunicato dai social e così via. E io auguro a tutti un buon futuro, buona fine, miglior principio e tanta serenità, soprattutto dopo questo periodo veramente scellerato di campagna referendaria. Alla fine il mondo è ancora qui, il sole è risorto ancora e siamo tutti felici e contenti, e pazienza se ha vinto il no o ha vinto il sì.
Grazie Paolo delle tue belle parole, e personalmente io ti auguro un bel Natale. Io sono molto ammirato da quello che tu stai per intraprendere, dal viaggio che tu stai per intraprendere, perché te lo dico veramente con il cuore, perché sono cose che si fanno perché si sentono, perché mettiamo a disposizione, è veramente l'essere cristiani, no? Perché l'essere cristiani non vuol dire cose teoriche, vuol dire cose pratiche, il fare. E quello che tu fai è una cosa molto pratica, molto significativa, e quindi sono con te spiritualmente, portaci insieme a te in tutte queste belle cose che farai. E veramente questo è l'augurio più bello che ci e ti possiamo fare. Naturalmente ti aspettiamo, il posto non te lo toglierà nessuno. Do il benvenuto anche a Federica, che ritroverete, radioascoltatori, al nostro rientro il 12 di gennaio 2017. Per il momento quindi non ci rimane che salutarci. Lancio il brano, ci lasceremo con una bellissima canzone di Mina, Tintarella di Luna, scritta da Franco Migliacci. E quindi ciao.
Ciao, ciao.
Buon
ciao.
Natale, buon anno, ciao a tutti.
Sono le ragazze che prendono il sole, ma ce n'è una che prende la luna.